Buongiorno da Vera Pellandini. Le forniture di petrolio sempre più centrali nel nuovo conflitto in Medio Oriente. Trump vuole scortare le navi nello stretto di Hormuz. Minacce a chi non ci sta. La Francia alle urne, dalle municipali esce un paese ancora polarizzato. Il fronte repubblicano sembra reggere, ma nelle città più grandi si giocherà tutto nelle alleanze per il ballottaggio. Una battaglia dopo l'altra e Sinner i film più premiati nella notte degli Oscar, ma a stravincere è il regista Paul Thomas Anderson con 3 statuette personali. Per lo sport, tempo di bilancio per le Paralimpiadi di Milano Cortina. I giochi diffusi non convincono tutti, ma per il comitato l'inclusione fa passi avanti. Il conflitto in Medio Oriente è ancora in apertura. Donald Trump minaccia gli alleati. Intervenite militarmente per liberare lo stretto di Hormuz o il futuro della NATO sarà pessimo, ha dichiarato il presidente. Negative le prime risposte di Australia e Giappone. Il Regno Unito pianifica invece l'invio di droni per lo sminamento. Gli aggiornamenti in redazione con Bettina Müller.
Anche stanotte Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti hanno dovuto difendersi da droni e missili provenienti dall'Iran. Colpiti nuovamente gli accessi all'aeroporto di Dubai, ma è con il blocco dello stretto di Hormuz che l'Iran, sotto il diluvio di bombe israelo-americane, è davvero riuscito a far male. Il prezzo del petrolio, infatti, è tornato a $106 al barile, quasi il doppio rispetto all'inizio della guerra. E Donald Trump è determinato a strappare quest'arma strategica alla Repubblica Islamica. Ieri ha chiesto a Cina, Francia, Giappone, Corea del Sud e Regno Unito uno sforzo di gruppo per liberare lo stretto. Vale a dire inviare navi da guerra, entrare in conflitto. Appello esteso ai paesi NATO. In un'intervista al Financial Times, Trump ha detto che è solo normale che quelli che beneficiano maggiormente dal funzionamento dello stretto si muovano. «Non manderemo le navi», ha risposto il Giappone. «Stiamo esaminando quel che possiamo fare all'interno di un quadro di legalità». Ed è quello che pianifica di fare il Regno Unito con l'invio di droni sminatori nello stretto. Un'azione non offensiva, dunque. Pressioni esplicite dalla Casa Bianca anche sulla Cina. Se non si impegna attivamente per sbloccare lo stretto, Trump ha minacciato di far saltare il suo incontro con Xi Jinping a Pechino, previsto per la fine del mese.
Di fronte alla drammatica situazione umanitaria che si sta creando in Medio Oriente, la catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni, soprattutto per sostenere gli aiuti d'emergenza in Libano. Tutte le informazioni sul sito www.catena-della-solidarietà.ch. In Francia adesso, da dove arrivano i primi risultati delle elezioni municipali tenutesi ieri. Per circa 30.000 comuni, il primo turno è stato sufficiente per eleggere il sindaco, ma molte città, soprattutto quelle più grandi, andranno al ballottaggio domenica prossima. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
Le urne sono chiuse da meno di 12 ore ed è già iniziata la corsa alle alleanze. Le forze politiche francesi dovranno fare delle scelte talvolta difficili. A Marsiglia, per esempio, il Rassemblement National è testa a testa con il sindaco uscente socialista. Ora la palla è nel campo della sinistra radicale, che può scegliere di presentarsi al secondo turno, sottraendo così voti preziosi ai socialisti, o ritirarsi. Lo stesso discorso vale a Parigi, dove il socialista Emmanuel Grégoire ha un bel vantaggio sulla destra di Rachida Dati. A fare la differenza saranno anche qui le scelte dei candidati di centro e di sinistra radicale. In quasi tutte le grandi città, infatti, i candidati che hanno ottenuto almeno il 10% dei voti al primo turno e che possono dunque presentarsi al ballottaggio sono almeno 3, spesso anche 4 o addirittura 5. Un chiaro segnale che la frammentazione del paesaggio politico, che i francesi conoscono bene a livello nazionale, è presente anche a livello locale. Il gioco delle alleanze sarà determinante anche per capire se il Front Républicain, il cordone sanitario anti-estrema destra, che finora ha sempre impedito al Rassemblement National di Marine Le Pen di arrivare davvero al potere, funziona ancora. Una domanda particolarmente importante anche perché tra poco più di un anno i francesi dovranno scegliere il loro nuovo presidente.
E ora la notte degli Oscar è Paul Thomas Anderson, il grande protagonista della 98esima edizione. 3 statuette al regista americano come autore, regista e produttore di Una battaglia dopo l'altra. Sinners, i peccatori, era il film super favorito a Los Angeles e porta a casa 4 statuette. Ha seguito la cerimonia per noi Alessandro Bertoglio.
The Oscar goes to One Battle After Another.
Spesso succede, chi arriva la notte degli Oscar con un carico di nomination difficilmente fa man bassa di premi. Ci sono ovviamente delle eccezioni, ma non è il caso di Sinners, Peccatori, che dal suo record di 16 candidature ha raccolto soltanto 4 premi, tra i quali quello per il miglior attore, ma era difficile che sfuggisse a Michael B. Jordan, che interpreta i due gemelli protagonisti, e quello per la miglior sceneggiatura originale. È Paul Thomas Anderson il vero vincitore della 98esima notte degli Oscar, grazie alle 3 statuette vinte come autore, regista e produttore di Una battaglia dopo l'altra. Dopo 11 candidature raccolte in passato con film come Magnolia, Boogie Nights o Il Petroliere, con le 3 candidature personali di quest'anno, diventate altrettante statuette, ha fatto pace con l'Academy, che finalmente ha riconosciuto uno degli autori più attenti e brillanti della sua generazione. Miglior attrice è Jessie Buckley per Hamnet. I premi ai non protagonisti vanno invece ad Amy Madigan per il thriller horror Weapons e a Sean Penn per il suo ruolo sempre in Una battaglia dopo l'altra, ma, come aveva annunciato, non era presente al Dolby Theatre per ritirare la sua statuetta. Va invece al film norvegese Sentimental Value, quello meno politico della cinquina di candidati, il premio per il miglior film internazionale.
Per lo sport, le Paralimpiadi di Milano-Cortina si sono chiuse ieri con la medaglia di bronzo nello slalom dell'indiscusso protagonista svizzero Roman Kusch alla 4ª medaglia individuale. Il bilancio è dell'inviato RSI Thierry Fontana.
Saranno ricordate come le prime Paralimpiadi diffuse, ma sono anche state le Paralimpiadi che hanno riammesso le bandiere russe e bielorusse. Nonostante questa scelta sia stata criticata da diverse delegazioni, durante i giochi non ha suscitato reazioni. Una cosa positiva del movimento paralimpico è il fatto che sia molto democratico, spiega il presidente del Comitato Internazionale Paralimpico, Andrew Parsons. Dunque, se questa scelta è stata fatta dalla maggioranza del Comitato Internazionale, anche gli atleti la rispettano. Non per forza le decisioni devono piacere a tutti, ma quel che importa è che vengano rispettate, e questo credo dimostri la maturità del nostro movimento. Un movimento che punta molto sull'inclusione, tuttavia il Comitato Internazionale non ha intenzione di integrare le Paralimpiadi al programma olimpico. Siamo convinti che, essendo il nostro obiettivo quello di rendere il mondo più inclusivo tramite lo sport paralimpico, integrando le nostre gare a quelle olimpiche, perderemmo il potere di questo messaggio. Grazie alle Paralimpiadi, le 5 linee della metro di Milano ora sono accessibili a tutti. Grazie a questo evento anche località turistiche come Cortina si muovono per migliorare la loro accessibilità. Dunque siamo convinti che queste iniziative esistano grazie ai Giochi Paralimpici, conclude Parsons.
L'informazione si ferma qui, noi ci rivediamo, ci risentiamo alle 9, grazie per l'attenzione e a più tardi.